Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti, carissimi radioascoltatori di Radio Maria. È un tempo speciale questo, è un tempo segnato da sentimenti anche contrastanti. Da un lato si è felici perché si sta per andare in ferie, ma è anche un tempo a volte di bilanci, di consuntivi, come è andato quest'anno. Penso che è un tempo che ci prepara una semina, ma nello stesso tempo è un tempo anche che ci aiuta a capire come è andato il raccolto di questo anno qui. Allora, in questi giorni mi ero imbattuto in un brano del Vangelo e ho pensato che potevo anche condividerlo con voi. Ora ve lo leggo dal Vangelo secondo Luca, capitolo 6, versetti 11-15. Il significato della parabola è questo. Il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata. Ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, perché non avvenga che, credendo, siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che, quando ascoltano, ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici. Credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Quello caduto in mezzo ai rovi sono coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo, si lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. Quello sul terreno buono sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza. Sappiamo che anche in Matteo è presente questa parabola. Gesù aveva già parlato precedentemente e questa volta invece spiega questa parabola. Il seminatore esce, va a seminare, semina il suo seme. Questo seminatore è figura anche del Padre che appunto distribuisce il seme sul terreno. Mi colpiva molto questa immagine del Padre rileggendo insieme con voi, con tutti gli uomini, la storia della Chiesa, la storia che stiamo vivendo in questo momento. Ci sarebbe questo Padre, c'è questo Papà, che è il Padre di Gesù, il Padre mio, il Padre vostro, che semina abbondantemente la parola di Dio. Gesù, parlando dell'attività di questo Padre, dice: il Padre mio opera sempre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Il Padre mio opera sempre. E proprio in questo aspetto penso che vada marcato questo opera sempre. Il Padre opera. Come opera il Padre? Come opera il Padre di Gesù? Questo operare sempre penso che vada visto in modo specifico nell'atto del seminare. Il Padre di Gesù, il Padre di ogni uomo e di ogni donna, è incessantemente, si prodiga nell'atto del seminare. Semina incessantemente. E questo seme cade sul terreno, appunto. E questi giorni, proprio, siccome anch'io penso come voi, vengo da un anno difficile, un anno di apostolato, un anno di nel santuario, nella parrocchia, con le attività che tutti più o meno conosciamo, e quindi dicevo, no, è anche un anno, si può fare anche un piccolo bilancio. Il bilancio lo possiamo fare tutti. Dove è caduto questo seme del Padre? Nella mia vita, nella vita di quelli che io conosco, nella vita che quelli il Padre mi ha donato da custodire, da far crescere. Come è andata questa semina? Io penso che possiamo domandarci, alla luce di questo brano, se ho coscienza innanzitutto che il Padre opera sempre. Cioè il Papà, questo Padre nei miei confronti, nei confronti del mondo, incessantemente distribuisce questo seme. Quindi, la prima connotazione di questo Padre, del Padre di Gesù, è la grande speranza. Questo Padre dona tutto il suo seme. Potremmo dire, tutto il suo seme è Gesù. Ma siccome Lui lo genera, siccome il Padre di Gesù lo genera dall'eternità, questo seme è sparso sul terreno del mondo da sempre. E questo seme, appunto, conosce una semina abbondante. Quindi è un Padre che ha una grande speranza, perché Lui genera il Figlio dall'eternità. Lo genera e lo dona, l'ha donato nella storia, ma poi il Figlio ci ha detto: io sarò sempre con voi. Allora, la prima cosa che mi colpiva, appunto, è che questo Padre dà sempre il suo Figlio, dona sempre il suo Figlio. Se volete, ho pensato anche a un riflesso di questa abbondanza. Pensate a noi che andiamo a messa. Il Padre ci dona sempre suo Figlio, attraverso quelle parole della consacrazione, appunto, il Padre ci dona sempre suo Figlio. E forse noi non ci rendiamo conto di questo, ma anche questo è segno di questa abbondanza, di questa semina. Nella Chiesa, e mi dispiace appunto quando non lo vediamo così, nella semina, nella Chiesa, il dono di Dio è incessante, è eterno. Dio dona tutti i giorni, notte e giorno, suo Figlio. Lo dona con grande abbondanza, semina senza misura, e semina con la stessa larghezza sui buoni e sui cattivi. Mi viene da pensare anche una cosa, che qualche volta noi abbiamo ristretto l'attività di questo Padre perché abbiamo proiettato su questo Padre l'esperienza che ne facciamo noi. Allora, se io ho conosciuto Gesù e l'ho conosciuto in quella circostanza lì, in quella parrocchia, con quel modo di fare, io rifletto sul Padre quella mia esperienza storica particolare, ma non dovrei fare così. Perché? Perché Gesù, parlandomi del Padre, dice che il Padre, appunto, è più grande di Lui, che il Padre ha una visione, quindi, della storia più grande della mia storia. Gesù, infatti, vuole farmi conoscere il Padre. Gesù è il seme che il Padre mi dona. Ma perché mi dona questo seme? Perché appunto vuole che io conosca il Padre. Quindi questo seme è l'occasione per me per conoscere il Padre. Il Padre quindi semina Gesù abbondantemente, ma non lo semina solo per quelli che sono buoni. Il Padre semina il Figlio, dona la parola di Dio su tutta la terra, sia sui buoni sia sui cattivi. Questo ci sbalordisce. Che tipo di Padre è? Che tipo di, appunto, questo seminatore, che seminatore è? Semina sui buoni e semina sui cattivi. Semina sul terreno buono e semina sul terreno che non è buono. Ecco, questa larghezza d'animo, questa capacità del Padre, questa magnanimità del Padre, io penso che ci debba far riflettere tanto. Perché? Perché se noi ritorniamo a questa magnanimità, a questa grandezza, a questa larghezza d'animo del Padre, allora noi possiamo guardare anche la nostra attività spirituale nella Chiesa con un cuore illuminato dallo sguardo del Padre. Quando questo sguardo del Padre, questa larghezza d'animo, questo cuore così grande, non illumina i miei pensieri, accade che nelle mie cose, nella mia preghiera, nella mia vita privata, nella mia famiglia, nella mia storia, nella mia parrocchia, incomincia a prendere il sopravvento in me invece una mentalità che è più una mentalità contabile, tipo da ragioniere, dare e avere. Mentre invece questa mentalità dare e avere, questa mentalità teologico-retributiva è sconfessata dalla parola di Dio. Il Padre fa piovere sui buoni e sui cattivi. Il Padre dona la stessa ricompensa a chi lavora un'ora nella sua vigna o a chi ha lavorato fin dal mattino. Sappiamo che queste parabole lucane sono di grande scandalo, però ci servono appunto per comprendere come è questo papà. È importante che noi viviamo nella Chiesa con questa mentalità. Credo che questa mentalità sia la mentalità che si sta profilando davanti a noi. Davanti a noi abbiamo un orizzonte di Chiesa dove è necessario riscoprire la magnanimità, la larghezza d'animo del Padre, perché nei tempi di crisi, come questi che stiamo vivendo, dove vacillano tutte le istituzioni, dove ciò che sembrava sicuro sembra scuotersi nelle fondamenta, come dice il Salmo, allora rischiamo di essere anche noi, di implodere anche noi con le nostre certezze, con le nostre teorie spirituali, non capiamo più dove siamo arrivati, non capiamo più dove stiamo andando, e quindi può succedere che noi cadiamo nella disperazione, nella tristezza, ci accorgiamo appunto che seminiamo, anche noi per esempio, no? Anche noi dobbiamo seminare, seminiamo, ma ci accorgiamo che la nostra semente cade sulla terra arida, dove c'è la pietra. E guardando i risultati, io e te che siamo persone normali, guardando i risultati, guardando la mia magari testimonianza cristiana, apostolica, no? Mentre parlo penso a tanti dialoghi che ho con voi, tante volte nelle confessioni, padre, ho speso tutta la mia vita per educare i miei figli, ho speso questo in parrocchia, ma mi sembra di aver perso tempo, mi sembra che non sia successo niente, questa mia semina è andata tutta in fumo, se guardo il risultato, mio marito, i miei figli, mia moglie, è tutto andato in fumo. Ecco, queste osservazioni, che sono rispettabilissime, traducono comunque un modo di vedere l'attività spirituale, la vita di Dio, la vita con Dio, appunto, che però parte unicamente dalla nostra mentalità. Per questo dico che dovremo riprendere lo sguardo che Dio ha sul mondo, sulla Chiesa, uno sguardo che evidentemente Gesù e Maria, oggi è la Beata Maria Vergine del Carmelo, non hanno mai smesso di avere. Cioè lo sguardo di Maria nei confronti di Gesù e del Padre di Gesù è uno sguardo che va diritto al cuore di Dio. Maria fin dall'inizio ha capito che la semina del Padre nel suo grembo era suo figlio Gesù, ma la semina di Gesù nel suo grembo per Maria non ha significato raccogliere subito. Maria in qualche maniera ha conosciuto la sterilità, anche se lei è la donna più feconda, ha dovuto conoscere in qualche maniera anche lei l'impotenza di fronte alla morte del figlio. Maria ha ricevuto il figlio, l'ha ricevuto dal padre, ma lei donandolo, anche lei l'ha donato agli uomini, per volontà di questo padre che gli ha dato il figlio, anche lei insieme al padre storicamente, ma anche lei ha donato questo figlio. Ma ditemi un po', la semina quindi di Maria del suo figlio, che percorso ha seguito? Un percorso di successo o un percorso di svuotamento? Non è forse vero, non si può dire anche, che Maria ha fatto l'esperienza che fai tu, che faccio io? Il suo figlio non è stato accolto. Il figlio di Maria, Maria lo ha donato, lo dona incessantemente alla Chiesa, ma anche lei fa l'esperienza, un'esperienza dolorosa, che spesso questo figlio non viene accolto. Allora, È bene, voglio dire, per questo Maria meditava nel suo cuore le parole di Dio continuamente. Lo Spirito Santo, l'Onnipotente, lo Spirito Santo farà in te queste cose che Dio ti ha promesso. Quindi Maria ha ricevuto la semina del Padre, ha ricevuto l'abbondante semina del Padre di Gesù, il quale l'ha fatta diventare grembo di suo figlio. Ha ricevuto nel suo cuore, ha ricevuto nella sua carne interamente Gesù. Ma nel momento di darlo agli uomini, quando lo ha donato, anche lei ha conosciuto l'amarezza. Anche lei, usando le parole di Simeone, è stata attraversata da una spada, ha conosciuto la passione del suo figlio. Ecco, cari amici, oggi vorrei farmi aiutare proprio da Maria nel parlare di questa situazione che stiamo vivendo tutti. Ed è una situazione che è molto più comune di quanto pensiamo, che attraversa, penso, il Papa come il più piccolo dei credenti e dei fedeli. Tutti quanti sperimentiamo che la nostra semina è una semina che spesso non porta frutto, almeno immediatamente. Per questo motivo, e lo sperimenta la Chiesa, noi siamo invitati a ripercorrere questo brano del Vangelo, la parola di Dio, e capire che questa semina, questa parola di Dio, che viene seminata nella Chiesa, il Verbo di Dio, è una semina incessante. È una semina incessante. La Chiesa riproduce l'atto del seminare del Padre. Il Padre ci dà suo Figlio, il Figlio eterno, ce lo dona, al punto che il suo Figlio diventa il tesoro della Chiesa, e noi, la Chiesa, cosa fa? Quale comando ha avuto proprio da Gesù? Annunciate a tutto il mondo l'amore di Dio, la parola di Dio. Annunciate al mondo l'amore di questo Padre. Il Verbo di Dio, quindi, è l'annuncio dell'amore del Padre. La Chiesa sta ripetendo questo, la Chiesa sta seminando. Chi è nella Chiesa è in questo movimento di semina. Quindi noi facciamo quello che ha fatto Gesù. E viviamo l'esperienza di seminare e un po' anche noi, come Maria, sperimentiamo che la semina tocca cuori a volte più fertili, più teneri, ma può toccare anche terreni che sono scoscesi, che sono pieni di rovi, pieni di pietra. La prima cosa che vorrei dirvi è che quello che mi colpisce è che molto seme buono va perduto, ma il Padre semina continuamente. C'è tanto seme buono. Il Padre semina continuamente. È come se dicesse alla Chiesa di tutti i tempi e anche in questo tempo: seminate, seminate, seminate. Il fatto di seminare ci aiuta a fare la volontà di Dio. È proprio la volontà di Dio che noi seminiamo suo Figlio, che noi annunciamo questo amore di Dio, lo comunichiamo e lo doniamo al mondo continuamente. Continuamente, direi, non perché funziona, non perché una volta per tutti funziona. No, possiamo. E difatti è la storia della Chiesa. Ci sono stati lunghi periodi nella Chiesa dove la Chiesa sembrava essere ridotta al lumicino, dove la Chiesa sembrava essere completamente in agonia. Qualcuno dice che anche in questi momenti, forse, stiamo entrando in un'epoca buia della Chiesa. Ma sappiamo, per esperienza, che quando si entra in un'epoca buia della Chiesa, ci sono comunque dentro il buio i raggi della speranza, della luce di Dio, si prepara una primavera, un mondo nuovo. Quindi Questa parola di Dio mi porta ad avere una grande speranza, ma la speranza non può basarsi su di me. Cioè io non ho speranza come cristiano, come sacerdote, perché faccio il conteggio delle opere buone, delle cose che ho fatto e vedo, faccio la linea dei totali e vedo che sono inattivo. No, io non ho speranza perché vedo il mio bilancio inattivo, ma ho speranza perché sento e riconosco l'amore che Dio ha per me. Ho speranza perché vedo che l'amore che Dio ha per me passa per il dono di Gesù Cristo sulla croce per me e per ogni uomo. Se la vita per me è scaturita da questa donazione, da questo atto di amore che Gesù ha fatto, sulla croce per il mondo intero, per me, questo significa che io non mi devo scandalizzare. Questo significa che accogliere Gesù significa qualche volta sperimentare anche quello che ha sperimentato lui, quello che ha sperimentato Maria, e quindi sperimentare che questo desiderabilissimo seme, questo amore di Dio che io ho conosciuto come Salvatore, qualche volta può anche non essere accettato, addirittura respinto. E penso che l'esperienza della Chiesa di oggi, l'esperienza che facciamo spesso negli oratori, nelle chiese, è proprio questo. Sembra che ci sia una refrattarietà. Sembra che ormai tutte le attività della Chiesa vadano in rosso. Viviamo momenti dove, se tiriamo le somme, sembra che non ci sia veramente da avere molta fiducia nel futuro. Ma per questo, vi dicevo, guardiamo l'attività del Padre. Lui semina suo figlio sempre. Semina suo figlio sempre. E lo fa attraverso la tua vita, caro fratello, cara sorella. Attraverso la tua vita Gesù diventa quel seme che sei tu. Tu diventi quel seme che è Gesù. Tu diventi quel seme che è Gesù. Tu sperimenti quelle parole che Gesù ha detto pensando a sé: se chicco di grano non muore, non porta frutto. Perciò consideriamo che quello che il Figlio ha fatto è quello che dovrai fare anche tu. Il Padre semina sempre, ma ora se tu hai accolto la parola di Dio, quella parola sei diventato tu. Quel seme sei diventato tu. Ecco, chiedo un piccolo stacco alla regia. Bene, carissimi amici, ritorniamo alla nostra catechesi, che ho voluto intitolare La semina del Padre. Naturalmente capite che sullo sfondo c'è il brano di Luca, capitolo 6, sulla semina, appunto, il seminatore che semina la parola di Dio sui vari tipi di terreno. Ma non mi volevo tanto fermare sui vari tipi di terreno, quanto sull'attività del Padre, che poi il riflesso è l'attività del Figlio. Ed eravamo arrivati qui. Di riflesso ancora è l'attività dei credenti, quindi questa attività del Padre e quindi questa attività del Figlio che la riceve pienamente, perché il Padre dà al Figlio questa fiducia, questa speranza. Il Padre, generandolo, non gli dice ti do un po' di amore, ma lo genera donandogli tutto se stesso. Il Figlio impara tutto dal Padre, quindi se il Figlio ha ricevuto tutto l'amore del Padre, tutto, anche il Figlio dà al Padre, non qualcosa, ma tutto. Ma se il Figlio è tutto l'amore del Padre che riceve, che dona, quando questo seme entra nel cuore dei credenti, metti il caso che sei tu che stai ascoltando, Tu che dici, io mi sono convertito tanti anni fa a Medjugorje, io mi sono convertito tanti anni fa a Lourdes, io mi sono convertito. Bene, che significa? Significa che tu hai fatto già tutto? Ma allora non conosci il Padre. Come fai a pensare che tu hai conosciuto tutto? Come fai a pensare che tu puoi accampare dei diritti? Se tu hai ricevuto l'amore del Padre che ti ha dato il Figlio, ma il Figlio ti comunicherà che cosa? Che devi amare a tempo, 6 ore al giorno e poi vai in ferie? Cosa ti comunicherà questo Figlio che è l'amore del Padre, che è la semina del Padre? Cosa ti comunicherà che ti sei convertito, che sei santo? Ti comunicherà che devi continuamente entrare in questo circolo di amore tra te, il Figlio e il Padre. Quindi, se tu hai ricevuto Gesù, Gesù non vuole che tu lo metti sopra un ostensorio e lo fai vedere a tutti. Gesù vuole confondersi, vuole nascondersi, confondersi, incarnarsi con te, con il tuo volto, con la tua faccia, con la tua vita. Vuole entrare nella storia attraverso di te. E sai questo che significa, caro amico e cara sorella? Significa che tu diventi seme. Significa che tu non sei chiamato tanto a dare spiegazioni sul mistero della Trinità, ma tu sei chiamato a diventare Gesù, e questo dura tutta la vita, perché come Gesù è generato eternamente dal Padre, così in maniera analoga il Padre genera attraverso Gesù, genera anche te a diventare quel seme, ti fa, cioè, vivere in maniera analoga al Figlio, e quindi il Figlio è entrato nel mondo attraverso Maria e quindi è diventato la semina del Padre. Ora la Chiesa semina il Figlio, ora tu sei quel seme, tu semini ma sei anche quel seme, tu semini ma fai esperienza di essere quel seme, tu semini e ti accorgi di morire dentro quel seme. Perché? Perché tante volte quel seme non viene accolto. Mentre tu semini il seme della parola di Dio, mentre tu dai la tua testimonianza in famiglia, mentre tu vuoi vivere pienamente questo amore del Padre, mentre tu hai il cuore aperto per annunciare a tutti l'amore del Padre, ti accorgi spesso di trovare terreni aridi, ti accorgi spesso che la cultura che ti sta accanto è una cultura che sembra totalmente refrattaria, e quindi potrebbe nascere lo scoraggiamento, oppure possono nascere quei modi di fare, di dire che conosciamo e che ci hanno stancato tutti. Ah, ma se la Chiesa facesse come una volta, ah, ma la Chiesa deve tornare a questi riti antichi, oppure se la Chiesa, insomma, tutti diciamo se la Chiesa, se la Chiesa, se la Chiesa, ma non ti rendi conto che tu devi diventare quel seme lì? E non ti viene per niente in mente che questa esperienza di fallimento che stai sperimentando forse ha anche un tono di evangelità, forse è evangelica. Non ti viene in mente che forse, come è caduto tanto terra, tanto seme sul terreno che non fruttificava nella parabola, non ti viene in mente che tu stai facendo, stai portando, stai diventando carne, non ti viene in mente che tu stai diventando questo Vangelo che abbiamo letto? Certo sarebbe bello se le tue parole cadessero tutte sul terreno fertile. Ma come ha fatto Gesù a diventare quello che è? Come ha fatto Gesù a manifestare tutto l'amore del Padre? Come ha fatto Gesù a fecondare la storia e la vita di ogni credente? Come ha fatto il Signore a esplodere d'amore e quindi questi pezzettini del suo amore sono finiti in tutto il mondo? Proprio perché ha ricevuto rifiuto. Dove è caduto il Signore? Innanzitutto è caduto nel mondo, ma il mondo non lo ha voluto. Ma lui è caduto in questo mondo che era già suo, però il mondo non l'ha voluto. Questo mondo era già suo, ma il mondo non lo ha voluto, dice San Giovanni nel prologo. Il mondo era già suo, creato per mezzo di lui, il Verbo di Dio, ma il mondo non l'ha voluto. Quindi Gesù ha fatto esperienza, e Gesù è il primo che ha sentito questa contraddizione. Lui ha sentito che il mondo era già suo e quando è entrato nel mondo, il mondo non l'ha voluto. Caro sorella e caro fratello, Non è forse questo quello che stai vivendo tu nella tua storia oggi? Non è forse questo quello che sta vivendo oggi forse la tua parrocchia, il tuo movimento? Non è forse, non senti qualche volta alleggiare questa scontentezza, no? Perché si tirano i conti, si dice abbiamo lavorato tanto, ma i risultati sono questi, abbiamo lavorato tanto, ma i risultati sono qui. Ebbene, lo sapete meglio di me, io sto semplicemente cercando di portare un po' di chiarezza, di luce, e soprattutto vorrei uno sguardo pieno di speranza sulla Chiesa di oggi, che ci sta portando a un nuovo aspetto, a un nuovo orizzonte della stessa Chiesa. Una speranza grande, perché? Perché il Signore ci sta facendo fare un'esperienza grandissima, dove potremo anche scoraggiarci, certamente, potremo scoraggiarci, potremo sentirci delusi, ma ricordiamoci che il Signore ha una fiducia infinita nella potenza del seme. Il Signore quindi, nel momento in cui dona il seme, genera suo figlio e lo genera eternamente. Quindi il suo figlio è completamente generato dal Padre, è generato, è suo figlio per sempre, e suo figlio quindi oggi è il sacerdote eterno che manda me e manda te, ha consacrato noi, ha consacrato se stesso per me e per te, quindi noi siamo quel chicco di grano, siamo quel sacerdote che cade nel terreno. Tutti noi siamo battezzati nella Pasqua del Signore e moriamo in Lui, e tutti noi facciamo esperienza di essere quel seme, e io credo che questo sia inevitabile, perché la Chiesa porti tanto frutto, bisogna che noi sperimentiamo anche questa impotenza, questa a volte incapacità umana, sentiamo appunto che il chicco di grano, che l'amore che ho ricevuto non è accolto dagli altri, almeno sensibilmente. Ecco il grande mistero della fede. Ora noi abbiamo di fronte questa possibilità, che è una possibilità evangelica. Possiamo chiuderci, rattristarci, guardare indietro, avere nostalgia, oppure sentire che come Gesù noi siamo mandati nel mondo, ma non per fare grossi predicozzi o per parlare tanto, ma per testimoniare questo amore che abbiamo ricevuto e che ci rende il cuore lieto. E quindi il Padre semina su tutti, sui buoni e sui cattivi. Anche oggi il Signore semina, e caro amico, tu sei quel seme, io sono quel seme. Il Padre ha deciso di spendere la tua vita seminandola su questo terreno che sono i tuoi rapporti, la tua famiglia, la tua storia personale. Il Padre ti ha seminato, tu che sei discepolo del suo figlio, il Padre come Gesù ti ha seminato, tu sei seminato dal Padre dentro la tua storia, dentro la tua famiglia, dentro la tua vocazione, dentro la tua chiamata, tu sei seminato, oggi il Padre continua a seminarti e tu non gli puoi dire papà mandami sul terreno fertile, Padre per favore seminami dove io farò un figurone, no, il Padre ti porta dove tu non vuoi. Cosa dice Gesù a Pietro? Quando eri giovane facevi quello che volevi fare. Quando sarai adulto, un altro ti stringerà i fianchi, ti porterà dove tu non vorrai. Quindi tu diventi seme in questo senso qui, proprio perché tu dai la vita per il Padre e fai come Gesù, con un amore grande, la doni senza chiedere nulla in cambio e doni al Padre questa tua consegna. Tu ti lasci consegnare dal Padre, come Gesù. Quindi Gesù si è lasciato consegnare, liberamente si è consegnato, e quindi anche tu liberamente in questo momento della nostra storia, anche noi dobbiamo accettare questa testimonianza in questo momento, nella Chiesa, nel mondo, e E qui io vedo la speranza, una speranza che è nascosta, non si vede a occhio nudo, ma una speranza che richiede l'esercizio della fede, l'esercizio appunto della fede, perché la speranza è ancorata alla fede. E poi, se c'è la speranza ancorata alla fede, ci sono anche i frutti della carità. Quindi, siamo alle solite, siamo tornati alle solite. Se c'è la speranza, significa che siamo attaccati alla fede. Se c'è la fede e la speranza, si porta frutto. Ma allora, provate un po' a vedere il salto che Dio ci fa fare. Se tu hai speranza e ti lasci consegnare come un chicco di grano dentro una terra che non è fertile, che cosa succede nella logica del Padre? Lui ha fatto la semina perché ha dato suo figlio sulla croce e suo figlio è morto rifiutato dal mondo. Ma proprio questo rifiuto è significato che Gesù, ha significato che Gesù, insomma, ha esercitato, ha potuto donare al Padre l'amore più grande. E questo amore più grande ha cambiato la storia. Quindi il Signore, come un chicco di grano morto, in realtà è diventato il salvatore del mondo, cioè lui è entrato dentro l'incredulità, lui è entrato dentro la durezza, lui è entrato dove sembrava non si potesse più entrare, lui è entrato dentro la morte, l'ha spaccata da dentro. Allora, cari amici, se io e te siamo così vicini a Gesù, se io e te, come diciamo spesso, ci siamo veramente convertiti, non dovremo avere sotto i nostri occhi sempre i bilanci, dire quante persone sono convertite a quelle catechesi, quante persone sono entrate nel mio movimento, quante persone sono aumentate nel... Ma tu dovresti dire, ma sto assomigliando a Gesù crocifisso, sto assomigliando a Gesù che muore in croce, sto assomigliando a chicco di grano che cade per terra, sto assomigliando alla perdita completa che Gesù fa di se stesso? Punto interrogativo. Quindi, il vero successo per me, per te che siamo discepoli del Signore, il vero successo è quando noi sentiamo che tutto è nelle mani del Padre. E quando questo tuo amore ritorna completamente nelle mani del Padre, Padre, io ti ho glorificato nel mondo, ora glorifica me, dice Gesù. Io ti ho parlato di te al mondo, il mondo non mi ha ascoltato. Ora, Padre, glorifica me. Ecco il vero successo, quando tu puoi dire al Padre, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Padre, io ho fatto quello che tu mi hai detto. Padre, io ti ho portato in questo mondo. Io non voglio nemmeno sapere i risultati. Io ti ho portato in questo mondo, io ho parlato del tuo amore. Allora Gesù ci vuole dire: continuate a vivere così, perché anche se non ve ne accorgete, la vostra morte porterà tantissimo frutto. La vostra morte spirituale porterà tantissimo frutto. Il vostro cadere in una terra arida, non sempre fertile, porterà tanto frutto. È appunto quello che mi sembra tanti di noi sperimentano in famiglia, in parrocchia, nei movimenti. Tante volte siamo esasperati, tante volte diciamo, appunto, ci giudichiamo, quante volte ci giudichiamo tra di noi e diciamo no, si deve fare così, no, si deve fare così, no. Questo ci porta a far male, ci facciamo del male tra di noi. Mentre invece guardate che bellezza questa logica del Vangelo, che bellezza questa logica del Padre. Il Padre, quello che ha fatto a Gesù e quello che Gesù ha fatto in comunione con il Padre è la mia via. Quindi anch'io dovrò sperimentare quello che ha sperimentato Gesù, e accogliendo l'amore di Gesù per me, è chiaro che io e te diventiamo seme, è chiarissimo che diventiamo quel seme che cade giù, il Padre lo lascia sul mondo, e questo seme appunto non è che, pensate, no? Pensate con quanta naturalezza e semplicità tante volte diciamo, ma come? Io ai miei figli mi hanno sempre visto che sono andata a messa. Come mai i miei figli non credono? Come mai i miei nipoti? Perché? Perché qui a volte ci confondiamo tutti. Ci confondiamo tutti. Perché? Ma ricordiamoci le parole che Gesù dice a quelli che gli dicono, beata tua madre. Cosa gli dice Gesù? Che è la legge, che è la via naturale la più importante? No, dice, beati tutti quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Quelli sono mio padre, mio fratello, mia sorella. Quindi, quando noi rimaniamo di stucco, cadiamo dal pero, perché i nostri figli non credono nonostante io abbia creduto sempre? In realtà non dovremmo meravigliarci, perché la semina del Vangelo non passa per una via naturale. Non passa per una via naturale. Anzi, spesso quelli che sono nella tua famiglia non ti capiscono, ma si diventa discepoli del regno se si ascolta la parola di Dio. E quindi non ci dovremmo meravigliare, capite? Perché a volte la parola viene accolta dai lontani più che dai vicini. Ed ecco allora che tu che hai ascoltato la parola, ti può capitare, e capita molto spesso, che proprio quelli della tua famiglia non ascoltano il Vangelo. E allora uno direbbe, ho sbagliato tutto? No, mi viene da dirvi questo, cari amici. Forse è una lettura un po', diciamo così, audace. Mi viene da dire questo. È necessario che tu sperimenti l'insuccesso, perché tu possa diventare veramente seme che muore e dà la vita al mondo. Se tu veramente ti sei sentito benedetto, amato, salvato da Gesù Cristo e hai accolto la parola di Dio, sappi che tu sei diventato quel seme di cui parlava Gesù pensando a se stesso: se il chicco di grano non muore, non porta frutto. Se muore, porta molto frutto. E un'altra parola di Gesù dice: dove sono io, là è anche il mio discepolo. Cari amici, e se il nostro insuccesso, e se le nostre incomprensioni, e se il fatto che ci sembra di non portare frutto, sia invece tante volte proprio la bellezza del cristianesimo, che tu proprio morendo, perché ami il Signore, sei diventato chicco di grano come Lui, e allora questa difficoltà, questa chiesa, che oggi, no, viene derisa, allontanata, no, ma lo dico senza, veramente, senza nessuno, non giudico nessuno, però la chiesa sta facendo esperienza, sta seminando, e molto di questo seme non si sa dove cade, sembra addirittura che sia spazzato via, che non abbia nessun riscontro. Eppure l'atto della semina della chiesa oggi è significativo, proprio oggi che sembra che non sia ascoltata per niente, la Chiesa sta assumendo il volto di Gesù, la Chiesa sta diventando sempre di più evangelica, perché non si basa più sui ragionamenti umani, non si basa sui bilanci, sui conteggi, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto questo, ma la Chiesa sta morendo come il suo sposo. È fedele al suo sposo che muore per risorgere con lui. E così tutti noi. Ecco, questo volevo condividerlo con voi perché mi sembra una lettura che può aiutarci ad avere più speranza dentro le righe della nostra vita quotidiana. Bene, aspetto le vostre domande.
Pronto?
Sì, buonasera.
Pronto? Buonasera, padre.
Eccoci.
Eccoci qui.
Buonasera.
Io è la prima, buonasera a lei, è la prima volta che chiamo. Mi chiamo Katia e sono dell'Abruzzo. E mi è piaciuto molto la vostra catechesi, mi ha colpito molto. Direi, la mia domanda è questa. Io sono 2 anni, ho perso il lavoro per un incidente. Sono stata male in pratica, quindi adesso sono un po' meglio, però anche mia madre adesso non sta proprio bene, quindi è successo uno dietro l'altro. Ho frequentato gruppi, diversi gruppi, preghiere, messa. Adesso ho perso proprio la speranza, cioè non vedo la strada. Quello che mi ha colpito è di non perdere mai la speranza. Io, la domanda mia è: qual è la speranza per vedere la strada di Dio, no? Qual è? Cioè, non so se mi sono spiegata bene quello che
Sì,
volevo dire.
Katia, ho capito perfettamente e ti ringrazio, cerco di risponderti nel modo migliore. Innanzitutto sento quello che tu stai vivendo, penso come tanti altri radioascoltatori, tu sei portavoce di tante persone. Cosa chiede Dio a una persona come te? E come fa una persona come te, come tante altre, ad avere ancora speranza? Non abbiamo tanto parlato, ecco, tu hai detto che frequenti tanti gruppi, tanti movimenti, no? Probabilmente il tuo livello di fede, diciamo la tua vita di fede, è arrivata al punto dove arriviamo tutti prima o poi, che si potrebbe chiamare anche il punto dello scandalo. Questo punto dello scandalo nella vita di fede è un punto che conoscono quasi tutti. Lo scandalo è perché? Perché all'inizio pensavi forse, no, che avere fede significava avere un riscontro un po' in tutte le cose, nel lavoro, negli affetti, eccetera, eccetera. Poi ti accorgi che avere fede molte volte significa non avere riscontro. Quindi non comprendi più cosa il Signore voglia da te. Non comprendi più, allora se preghi bene o preghi male, tante volte. No? In questi momenti tante persone dicono, ma io non so più se prego bene, prego male, io prego, ma il Signore non mi risponde. Ecco, quello che ho cercato di dire nella catechesi è quello che stai vivendo, solamente che appunto fai fatica a vedere dov'è la speranza in questo momento qui. La speranza deve essere legata a qualcosa di fermo, indefettibile, cioè che non si muove. E l'unica cosa che non si muove in tutto questo è l'amore che il Padre Eterno ha nei confronti del Figlio. Il Figlio sulla croce ti dice, in due parole questo, ti dice, io ti rappresento, Gesù ti dice, io ti rappresento, io non scappo dalla tua vita. Io e il Padre siamo una cosa sola. Quindi, se tu mi stai seguendo, Katia, Gesù ti dice così, Katia, se mi stai seguendo, tu sei con me. La mia vita sembra totalmente in perdita, ma se tu senti la mia compagnia, ti accorgerai anche dell'altro aspetto della mia compagnia, che è la speranza, che è la fiducia, che è la gioia. Infatti Gesù dice, il mio giogo, prendete il mio giogo perché il mio giogo è dolce e soave. Perciò mi permetto solo di dirti questo. Non guardare solo le cose che non vanno, ma fissa come Maria i tuoi occhi su quelli di Gesù. E ti accorgerai che Lui ti sta rappresentando e che tu sei perfettamente in comunione con Lui. La tua vita è come un chicco di grano che sta morendo, da un punto di vista spirituale voglio dire, ma abbi fiducia perché il Signore, quello sguardo, non ti abbandona per niente, quello sguardo è proprio rivolto verso di te e tu sei diventata quel chicco di grano che porta molto frutto, perciò vorrei incoraggiarti, ma proprio perché sto guardando anch'io Gesù. E sento che solo se guardo Lui posso avere una parola di speranza. E Lui mi incoraggia perché Lui sulla croce ci rappresenta tutti. Sulla croce Lui è saldo nella fede e risponde per me e per te dicendo sì al Padre. La tua vita, quindi, sta prendendo sempre di più, Katia, le sembianze di Gesù. La speranza è quella che ha Gesù. È quella che Gesù comunica interamente a te in questo momento. Grazie, Katia.
Pronto?
Sì,
Pronto?
buonasera.
Padre Massimo, sono
Sì,
Manuela da
l'ascolto.
Caserta. Salve. Io
Manuela, sì.
volevo dare la mia testimonianza dell'importanza del dolore per una crescita personale e di come le orazioni e le catechesi siano come acqua che bagnano questo seme che cade nella terra e siano fondamentali per crescere spiritualmente e migliorarsi e essere sereni e speranzosi. Grazie veramente, di nuovo.
Sì, bene Emanuela, hai dato un colore nuovo anche alla catechesi, no? Io non pensavo che le catechesi fossero come acqua, ma ripensandoci è vero, perché la catechesi bagna il seme. Bellissimo quello che hai detto, un po' si vede che hai, diciamo così, un'esperienza di Dio bella. È proprio vero questo qui, no? A volte Dio in fondo ci utilizza tutti, quella parola che dice il mio amico, il mio sacerdote, in quel momento lì, quel parroco, quella persona, quella parola, quella catechesi, va a risvegliare il seme, è verissimo, infatti non bisogna chiudersi e bisogna avere questa fiducia perché poi è proprio questa fiducia che mi apre a quello che Dio sta facendo nel mondo. Certo che a me mi chiede di avere fiducia, mi chiede di abbandonarmi nelle sue mani. Poi nella Chiesa, si trovano tante situazioni anche che ci possono aiutare, tantissime, no? Perché appunto l'esperienza di un fratello, di una sorella, mi aiuta a vivere e a capire quello che sto vivendo io. Non mi devo mai scoraggiare. Certamente, Gesù ci dice che quello che ha fatto lui e lo faremo anche noi. Ma se ci pensate bene, questa è l'esperienza di Maria, no? Maria ha colto la cosa più bella del mondo, ha colto il Signore e poi l'ha seminato. E pensate che Maria sta seminando Gesù anche oggi, perché in ogni Eucaristia, insieme al Padre, anche lei riconsegna suo figlio a noi. Perciò, ecco, vorrei dire appunto che è proprio questa la speranza, cioè la speranza nasce proprio dentro questi momenti qui, nasce dentro questi momenti dove non vediamo niente, ma ci accorgiamo che se siamo in comunione con il Signore stesso poi ci fa anche sperimentare la resurrezione, perché la resurrezione non è a fianco della morte, della sofferenza, ma da dentro la sofferenza si capisce cos'è la resurrezione. Dio ci salva dentro. Ecco. Bene.
Pronto?
Sì?
Pronto?
Sì?
Padre
Sì,
Massimo, sono
l'ascolto.
Laura. Sono là. Pronto?
Laura. Sì,
Sì,
l'ascolto, la
la... ecco,
sento.
sono Laura di Milano, noi ci siamo già parlati in Santa Rita.
Sì?
Senta, io la ringrazio enormemente, è stata una catechesi meravigliosa che mi ha dato molte risposte. Però, ecco, volevo proprio dirle che tante volte veramente anch'io sono un po' demoralizzata, ma al di là dei figli e dei nipoti che non ascoltano e gli vuoi dare magari un attenuante perché sono giovani, ma io ho anche delle sorelle che ormai sono intorno ai 60 anni che comunque non, anzi vedo che se parlo un po' troppo, fanno, insomma, cambiano discorso, tergiversano e quindi, insomma, la pianto lì. Quindi, quello che volevo dirti, certe volte mi sento un po' demoralizzata, come hai detto tu, perché io sono 21 anni che sono in cammino, sempre in cammino perché non si arriva mai, e frequento un gruppo di preghiere, io desidero il Signore, voglio servire, voglio adorare, voglio donargli il mio cuore, ma, come dici tu, io frutti proprio zero. Zero. Pronto?
Sì, ti ascolto. Sì,
Ecco,
Laura.
tu hai già dato una spiegazione, lo so che l'hai già data una spiegazione, ma a volte veramente io mi sono trovata proprio col magone dicendo, ma Gesù, ma tu, ma non accetti il mio desiderio di servirti, di amarti?
Sì, ho capito, Laura. Più o meno già ho risposto, ma proprio forse perché lo accetta ti capita quello che ti sta capitando. proprio perché lo accetta, dà a te la possibilità di sperimentare fino in fondo come accogliere questa parola. Da te, sta dando a te la possibilità che ha dato a suo figlio il Padre. Gesù ti sta comunicando il suo modo di amare il Padre e di amare gli uomini. Questo modo di amare il Padre e di amare gli uomini è la risposta più bella che un figlio di Dio può dare a Dio. La risposta più bella che un figlio di Dio può dare a Dio è la risposta che ha dato Gesù, evidentemente. Ora, la risposta che ha dato Gesù è una risposta che è passata attraverso il diniego, attraverso l'abbandono. Quindi, io non so se queste cose vi scandalizzano, ma lo dico sorridendo perché mi accorgo che spesso è così anche per i santi. Pensate a San Giovanni della Croce, Santa Teresa d'Avila, ma tanti grandi santi, quando sono morti, non è che sono morti tra gli applausi, bla bla bla. Spesso sono morti quasi abbandonati. Hanno sperimentato da parte dei più vicini come un senso così. Non... Hanno sperimentato l'abbandono. Quindi, mentre loro stavano dando il massimo della loro vita, si erano conformati perfettamente a Gesù, povero e umile, e proprio per questo e Gesù, povero e umile, ha dato a loro la sua stessa esperienza. Quindi, voglio dire, e lo dico in punta di piedi, ma non è tanto strano che proprio dove c'è più familiarità, dove c'è più appunto la linea familiare, generazionale, o dove è proprio lì che a volte il Vangelo ci fa questi scherzetti. È proprio lì, può essere col fratello, con la sorella, appunto perché? Perché non si è discepoli del Signore perché siamo parenti, ma si diventa discepoli quando si prende e si accoglie questa logica, no? Quando si osserva i comandamenti di Dio. E quindi Gesù, appunto, è bellissima quell'espressione, no, di San Giovanni nel prologo che dice il figlio, no? Il verbo è venuto nel mondo, il mondo era già suo, ma i suoi non l'hanno accolto. Ecco, mi sembra che questo qui sia una dinamica della crescita della fede, è una dinamica che comporta un piccolo scandalo, uno scandalo, ma cosa c'ha di positivo una cosa così che sembra negativa? Per me di positivo è il fatto che insegna a me, insegna a te a dare a Dio tutto, a dare a Dio proprio tutto senza chiedere nulla in cambio, e così ci libera anche da quella mentalità delle aspettative, quella mentalità dove crediamo, prego il Signore perché mi faccia questo, perché mi faccia quell'altro, ma non mi identifico mai con Lui, prego perché questo, perché quello, ma speriamo che fa questo, no? Ecco, invece un'esperienza del genere ti libera da questa mentalità e ti fa diventare Gesù. E perché la gioia più grande del Padre è che tu diventi Gesù. E Lui te lo dona perché tu possa rispondere a Lui con lo Spirito di Gesù. Il Padre ti dà il seme perché tu diventi quel seme. E diventando Gesù, tu glorifichi il Padre e glorifichi tutta la tua vita. Ecco, quindi penso che sia proprio ineliminabile questo scandalo e che comunque sia veramente la via migliore per portare frutto. Grazie.
Pronto?
Pronto? Sì, buonasera.
Salve, buonasera. Sono Chiara e chiamo dalla provincia di Parma. Ascoltavo sì, la sua catechesi e mi ha, diciamo, fatto venire molte domande che io mi faccio costantemente. Io ho 40 anni e sono 40 anni che prego per mia madre che praticamente non sta mai bene e vive nell'angoscia più assoluta. E ho fatto parte anche di un gruppo di preghiera per tantissimi anni e comunque ecco continuo il mio cammino nella chiesa. Però ecco io mi trovo un pochino di fronte a un bivio, cioè che nella Bibbia posso trovare scritta una cosa e dall'altra parte scritta, non dico il contrario, ma quasi, perché comunque io dico, vabbè, io ho pregato, non ho mai visto nulla. Però a me vengono anche in mente quella frase del Vangelo in cui dice il Signore, da un albero buono non possono venire frutti cattivi e viceversa. Quindi dico, ma io come sto pregando? Prego veramente o non sono capace di pregare? E poi dall'altra parte mi dico, ma se tu sei mio padre dovrei parlarti con la semplicità con cui ci si parla in famiglia, diciamo, e non stare magari sempre attenti a quello che si dice o si fa. Non so se mi sono spiegata. Tante volte anche magari diciamo, ah, dove c'è la divisione c'è il demonio, ok? Però certe volte bisogna anche scontrarsi, secondo me, di fronte a delle realtà magari che non vanno bene, anche in una chiesa, in una parrocchia, per dire. Però certe volte possono essere viste come invece una sorta di ispirazione diabolica. Io trovo molta difficoltà, ecco, a discernere di capire se sono dalla parte giusta, ecco, diciamo. E quindi volevo, ecco, un consiglio da parte sua.
Sì, cerco di rimanere dentro il tema perché mi hai chiesto due cose. La prima è quella, appunto, come pregare quando uno prega tanto, seguendo quello che c'è nella Bibbia, ma poi trova tutte le porte chiuse. E l'altra è come fare quando bisogna dire qualche cosa nella Chiesa, però dopo se lo dici ti dicono che porti divisione. Ecco, mi sembra che queste due cose tu hai chiesto. La prima. Hai una mamma che sta male, hai pregato sempre per la mamma, hai una grande fede, si sente, Chiara, e io mi sento proprio, mentre parlavi, dicevo, caspita, che bella fede che ha questa, che bella fede che ha questa persona. Proprio io sento che il tuo approccio è quello giusto, Chiara, perché queste domande che stai facendo ti portano a non essere superficiale e tu vai sempre di più a interiorizzare il tuo rapporto di figlia con il padre. In questo rapporto però hai delle domande. Io prego per mia madre che sta male, la vedo preoccupata, angosciata, sembra che non si muova nulla. Ecco, questo fa parte della catechesi di oggi, no? Ho pregato, sembra che non si muova nulla. Quindi tutto questo fare, cosa serve? Tutte queste mie preghiere, a cosa servono? Tutte queste mie preghiere, a cosa servono? Tutta questa vita, tutto quello che dice la Chiesa, il fatto che io ho avuto una vita tutto sommato corretta, non ho rubato, non ho avuto una vita disonesta eticamente, sono stato sempre attento a tutto. A cosa serve? Perché tutto questo, se non capita nulla? Ecco, sembra proprio di aver speso energie in vano, no? Appunto, sembra che la tua vita sia... Allora, che senso ha tutto questo? E la tua domanda è la domanda che si fanno tutti, no? D'altra parte, proprio della Bibbia sembra che ci sia il contrario, no? Perché dice, la Bibbia dice, come tu hai sottolineato, no? Di sentirci figli di questo papà. E se anche i genitori cattivi sanno dare qualcosa di buono ai loro figli, molto di più il papà nostro che è buono non ci darà una serpe se gli chiediamo il pane. Ecco, hai ragione perfettamente. Può darci una serpe mentre gli chiediamo il pane? Perché facciamo questa esperienza a volte di fronte ai malati, in questo caso tua mamma, no? Quante persone che tu ami, che noi amiamo, ci si presentano con questa domanda. Ma perché Dio non mi aiuta? E quindi che cosa accade in chi ascolta questo? Accade che dentro di noi nasce una domanda. Dove poggia la mia speranza? Che tipo di speranza io comunico a tua mamma o alle persone che stanno male? Qual è la speranza e come Gesù mi viene incontro? Come Dio mi viene incontro? Come Dio mi dà il pane quotidiano? Come esaudisce la mia preghiera? In che modo la esaudisce? E quindi capisci che questo modo, queste domande vanno tutte a finire dentro il rapporto di Gesù con il Padre. Come il Padre ha esaudito suo figlio? Come il Padre ha esaudito la preghiera di Gesù nel Getsemani? Come l'ha esaudita? nelle tue mani affido il mio spirito. Quindi il padre ha donato suo figlio al mondo, lo ha donato, lo ha consegnato, il figlio ha accettato liberamente di essere consegnato. Perciò la preghiera, penso, ma lo dico in punta di piedi, Chiara, perché ti capisco, io penso che quello che stai facendo è la preghiera più bella, e quando questa preghiera si allinea, diciamo così, quando anche tu senti che la tua vita è tutta consegnata, che tu sei quel chicco di grano che è stato speso come Gesù, allora penso, almeno ti dico la mia esperienza, anche se non vedo risultati, percepisco una grazia, una pace dentro di me. Quando anch'io riesco un po', come Gesù, a dire sia fatta la tua volontà, quando io non ritengo che la mia gioia dipenda dalle aspettative che posso avere, ma la mia gioia dipende dalla confidenza che ho in questo papà, allora io sento una pace misteriosa che mi distoglie anche da quello che avevo chiesto, perché sento che mi invade qualcosa di più grande, mi invade una paternità, non so spiegarti, una pace che allarga i confini delle mie aspettative. E poi dentro questa pace, a volte, accade anche che tutto, che molto di quello che aspettavo avviene, ma senza che me ne accorgo io. Allora penso che dentro la tua esperienza, tu stai proprio facendo un'esperienza di fede enorme, di come il Padre ti ama, amando te ama suo figlio, e suo figlio in te risponde al Padre. Suo figlio ti sta dando lo spirito per rispondere al Padre, per dire eccomi anche la mia vita, consegno la mia vita per amore. Chiara, ti incoraggio e sono contento della vita, di come, ecco, stai vivendo il tuo cammino di fede. Grazie. Ecco, mi dicono dalla regia che siamo arrivati alla fine, quindi vi saluto e prego il Padre perché ci dia questa speranza a tutti e ci faccia partecipare alla sua speranza mentre ci dà Gesù, e alzi i nostri sguardi da dove ci verrà l'aiuto, come dice il Salmo, alzi i nostri sguardi verso la croce del Signore da dove ci verrà l'aiuto. Il Padre ha questa fiducia infinita e il Figlio, ecco, ce la comunichi sempre di più. Vi saluto, vi auguro un buon periodo di riposo per chi andrà in ferie o già si trova in ferie o per chi ci deve ancora andare. Buona serata a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.